racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi annà. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento settimanale con Ti racconto una storia, ogni martedì sulla web radio Senza Barcode. Le ultime due puntate abbiamo affrontato le origini di San Valentino e del Carnevale, ed è dunque tempo di tornare nell'antica Roma per occuparci di un sovrano che la storiografia ha tratteggiato in chiaroscuro. Parleremo infatti di Flavio Valentiniano, sovrano militarmente pressoché impeccabile, è uomo di grandi qualità, ma che ci è anche stato descritto come tendente alla collera ed incredibilmente crudele in alcuni aspetti del suo regno. Vediamoli più nel dettaglio. Flavio Valentiniano nasce a Cibale, in Pannonia, corrispondente all'odierna città croata di Vincoci, il 3 luglio del 321 d.C. È figlio di Graziano, detto il Vecchio, un importante ufficiale dell'esercito che serve sotto Costantino e discendenti, ed ha un fratello minore, Flavio Giulio Valente. Fin da giovane riceve un'ottima educazione e segue il padre nel corso dei suoi incarichi, prima in Africa e poi in Britannia. Entra nell'esercito romano probabilmente sul finire degli anni 30 e grazie alle sue qualità si salva dalla caduta in disgrazia del padre, che commette il piccolo errore di appoggiare l'usurpatore Magnenzio contro l'allora imperatore Costanzo II. Tuttavia, un tribuno militare gli fa rapporto, probabilmente in maniera non veritiera, accusandolo di aver fatto fuggire un'armata alla Manna, cosa che per il momento gli costa la carriera militare. Il buon Valentiniano però non se ne preoccupa troppo, giacché mette su famiglia ed ha anche il primo figlio, chiamato Graziano in onore del padre. Viene richiamato in servizio sotto Gioviano, successore per poco tempo di Giuliano l'Apostata. Ma la morte anche di Gioviano, nel 364, i soldati acclamano proprio lui come imperatore. A quanto pare però Valentiniano temporeggia parecchio prima di accettare l'incoronazione. Voi direte, beh, sicuramente perché teme ripercussioni, ha paura di possibili congiure, cose di questo tipo? No, a quanto pare temporeggia perché non vuole essere incoronato nel giorno intercalare dell'anno bisestile. Che vi devo dire, anche i grandi sovrani evidentemente possono essere maledettamente superstiziosi, anche se a ben vedere, visto ciò che è successo nel 2020, anno bisestile, forse il povero Valentiniano non aveva tutto i torti. Una volta assunta la carica, però, capendo come i suoi predecessori di non poter certo governare da solo l'impero, associa al trono il fratello Valente, nominandolo Augusto d'Oriente e tenendo per sé l'Occidente. Mi sono reso conto giusto ora di aver fatto una triplice rima, non male. In politica interna, a quanto pare, il governo di Valentiniano è equo, tollerante e anche piuttosto attento. L'imperatore fonda scuole, favorisce l'insegnamento della grammatica, garantisce copertura sanitaria ai cittadini di Roma ed istituisce dei difensori del popolo per proteggere le fasce più umili della popolazione. Al tempo stesso, però, per garantire l'efficienza di tali servizi, è costretto ad aumentare le tasse a carico dei proprietari terrieri. E ci viene descritto come un giudice particolarmente inflessibile, quando non crudele. Lo storico Ammiano Marcellino, principale fonte sul suo regno, ci riferisce infatti che Valentiniano non commuti mai una condanna a morte e che venga molto spesso preso dall'impulsività anche quando giudica, ordinando esecuzioni in modo talvolta indiscriminato e senza troppe prove. Addirittura una volta, a quanto pare, un governatore gli chiede di cambiare la provincia amministrata e lui per tutta risposta dà al comandante della cavalleria Teodosio, padre del futuro omonimo imperatore, il seguente messaggio. Va dunque, generale, cambia la testa a quello che vuole cambiare provincia. Ovviamente si parla di giustiziarlo per decapitazione. In alcuni casi, per la verità, va detto, ci viene riferito che le condanne a morte di Valentiniano siano frutto di inganni da parte dei suoi collaboratori. Una volta, infatti, mette a morte ambasciatori di una città africana a causa di bugie riferitegli da un suo ufficiale, tale Romano, sulle dirette responsabilità della città nella mancata fornitura di uomini per reprimere una rivolta. Sempre il buon Marcellino, pane e vino, riferisce che Valentiniano goda particolarmente nel vedere i condannati sbranati dalle belve. Tuttavia, al tempo stesso, ci viene riferito che in ambito religioso, pur essendo un fervente cristiano, l'imperatore non adotti alcun tipo di persecuzione, battendosi al contrario per garantire in modo assoluto la libertà di culto in tutto l'impero. Un tipo particolare, convenite? In ambito economico, come già detto, Valentiniano aumenta le tasse soprattutto a discapito dei proprietari terrieri. Tuttavia, grazie ad una efficace riforma monetaria, tramite cui favorisce lo scambio fra monete di diverso conio, riesce a porre un freno al devastante aumento dei prezzi che aveva colpito l'impero negli ultimi anni, frenando al tempo stesso l'inflazione. Ci viene anche detto che Valentiniano sia inflessibile nei confronti dei corrotti, proprio perché ritiene che danneggino in maniera gravissima l'economia dell'impero, ed anche qui va detto che non abbia proprio tutti i torti. Va però al tempo stesso detto che Marcellino ci riferisce come l'imperatore sia particolarmente avido di quattrini e tenda ad ammassare molte risorse, in particolar modo per sé, più che per l'impero. Anche se, visti comunque gli indubbi benefici apportati dal governo di Valentiniano, forse questa accusa è un filo esagerata. Ad ogni modo, l'ambito nel quale Valentiniano coglie i maggiori successi del proprio regno è certamente la politica estera. Appena sceso al trono, l'imperatore deve affrontare un'invasione su larga scala degli Alamanni, che dilagano fra Gallia e Germania, mentre ad Oriente il fratello Valente reprime una rivolta ad opera di tale Procopio. Nel 367, dopo essere stato sul punto di morire per una malattia, l'imperatore associa al trono il figlio Graziano, poi si reca in Gallia per respingere Franchi, Sassoni ed Alamanni, mentre invia il fidato Teodosio, quello di prima del governatore decapitato, in Britannia, provincia sottoposta a dura prova da invasioni di Pitti e Scoti. Valentiniano sconfigge a più riprese il nemico, infliggendo, fra le altre, una durissima sconfitta agli Alamanni oltre il fiume Meno, per poi fortificare il confine, mentre anche Teodosio riesce a rimettere in sesto le malcapitate frontiere britanniche. Nel frattempo, il figlio Graziano combatte con successo ad est assieme a Valente, perdonatemi l'ennesima rima Oriente-Valente, non potevo tollerarla, contro Goti e Sassanidi. Nel 370, dopo aver stipulato un accordo con i Sassoni, Valentiniano dà ancora una volta prova della propria crudeltà, giacché viola il trattato e piomba su un'armata sassone in quel momento inerme, spazzandola completamente via. Nel 372, il sempre fidato Teodosio reprime una rivolta in Africa, mentre Valentiniano invade a più riprese la Germania, mettendo le terre che percorre a ferro e fuoco, fino a costringere il sovrano alemanno Macriano ad un accordo.
Arte e libertà. Arte è libertà. Così nasce Arte e Libertà. Torna al concorso artistico indetto dall'Associazione Culturale Senza Barcode. Al via la seconda edizione proprio nell'anno che tutti confidiamo essere quello della rinascita. Arte e Libertà è riservato a pittori, fotografi, fumettisti, scultori e tutti gli artisti di arti visive, incluse le grafiche digitali, ma esclusi i video. Possono partecipare tutti, artisti famosi o esordienti, bambini o adulti, mamme o nonni. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione. L'iscrizione può avvenire contestualmente all'invio delle opere, massimo due per partecipante. Bando e informazioni su www.associazione.senzabarcode.it alla sezione concorsi.
Dopo aver messo in sicurezza la frontiera gallica e quella germanica, Valentiniano trova anche il tempo di invadere i territori dei Quadi, nei pressi dell'odierna Ungheria, trovando anche il tempo, nel frattempo, di giustiziare il proprio segretario Faustino per tradimento, o meglio, accusandolo di tradimento. Come abbiamo visto, Valentiniano, non va molto per il sottile quando si tratta di prove. Le perdite inflitte ai Quadi in questa campagna sono talmente elevate che gli ambasciatori del popolo Quado giungono a prostrarsi ai piedi dell'imperatore pur di chiedere la pace. Tuttavia, a quanto pare, nel farlo, i Quadi parlano e si comportano in modo talmente arrogante che Valentiniano, da sempre piuttosto incline all'ira, si infuria a tal punto da rimanere vittima di un colpo apoplettico, verosimilmente un ictus. A causa di questo malore, l'imperatore muore il 17 novembre del 375, all'età di 54 anni e dopo circa 11 di regno. Il suo corpo verrà trasportato sino a Costantinopoli, dove giungerà il 28 dicembre del 376. Il fratello Valente gli sopravviverà appena 3 anni, dal momento che il 9 agosto del 378 perirà nella disastrosa battaglia di Adrianopoli, odierna città di Edirne in Turchia, contro l'armata dei Visigoti, assieme alla stragrande maggioranza del suo esercito. Si tratterà di una delle sconfitte più devastanti della storia romana, che alcuni indicano come una delle possibili date iniziali del Medioevo. Come detto, Valentiniano è stato ritratto in chiaroscuro dalla storiografia. Da un lato la sua tolleranza nei confronti delle altre religioni e la sua difesa delle fasce più deboli della popolazione hanno trovato tutti concordi, unitamente alla sua valida politica interna e ai suoi indubbi meriti in campo militare. Dall'altro, questo imperatore è ancora oggi noto per la sua inflessibilità, che spesso è sfociata nella crudeltà, sicuramente a tratti gratuita. E in generale, le fonti antiche non sono particolarmente benevole nei confronti di chi si lascia trasportare dall'ira, dalla collera, dal momento che la moderazione, non senza ragione ovviamente, è da sempre considerata una virtù molto importante, specialmente per un uomo che deve prendere decisioni che poi hanno effetto sulla vita di centinaia di migliaia di persone, come era sicuramente un imperatore romano. Tuttavia, insomma, possiamo chiudere un occhio almeno su certi aspetti del comportamento di questo imperatore e giudicarlo un buon sovrano. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Ti racconto una storia, come sempre sulla web radio Senza Barcode. Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio Senza Barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, ho detto, no? Sì, dai, sto registrando, fammi andare. Sì, martedì alle 11, ok? Ciao.